i tecnici, e quindi possiamo andare a cominciare con la lettura dei quotidiani anche per quanto riguarda questo venerdì 21 luglio. Allora, anzitutto, come sempre, quelli che sono temi, toni e titoli delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Si parla ancora ovviamente la politica interna, come sempre al centro degli interessi dei giornali. In particolare oggi c'è molta attenzione per lo sblocco della terza rata del PNRR, con chi vede il bicchiere mezzo pieno e quindi esulta per l'arrivo della terza rata, chi lo vede mezzo vuoto perché c'è comunque un rinvio sui 500 milioni per gli alloggi agli universitari. Ma insomma, comunque questa è un po' una delle notizie del giorno. Poi c'è ovviamente la grazia nei confronti del ricercatore egiziano Patrick Zaki. Anche qui, diciamo, il sentiment è bifronte, perché da un lato c'è la felicità e la soddisfazione per la grazia, dall'altro insomma molti sottolineano come questa grazia arrivi quasi fosse uno scambio con il silenzio tombale caduto sulla vicenda di Giulio Regeni. Poi ancora abbiamo la guerra in Ucraina, ovviamente abbiamo qualche vicenda di cronaca, in particolare molti giornali, anche per il fatto che il defunto era un giornalista, si occupano della morte di Andrea Purgatori, è morto l'altro ieri dopo una brevissima e fulminante malattia. È in via di apertura un'inchiesta perché i familiari di Purgatori hanno denunciato sostanzialmente il fatto che le cure che sono state irrogate al loro congiunto potrebbero essere state sbagliate. Vedremo un po'. E poi ci sono dei giornali che hanno degli attacchi, diciamo, completamente originali, ma anche interessanti. Il caso di Avvenire, che oggi si occupa di dipendenze e di turismo, in prima pagina, per dire. Allora, detto questo, però, iniziamo con la prima pagina di oggi, il Corriere della Sera, che apre con una fotonotizia, anzi due foto che quindi descrivono la notizia. C'è Patrick Zaki sorridente alle telecamere che fa il segno della vittoria, e poi nella foto immediatamente seguente c'è sempre lui che abbraccia i suoi familiari. Zaki, gioia e libertà, presto a Bologna, intervista al ricercatore graziato da Al-Sisi, scrive il Corriere della Sera. E poi c'è Tajani che dichiara: è una falsità parlare di baratto. L'altra notizia principale è quella per quella relativa al PNRR. Il PNRR si sblocca, intesa con l'Europa sulla terza rata, ma con il rinvio su 500 milioni per gli universitari. Obiettivo 35 miliardi entro fine anno. Le modifiche al piano. Poi Giovanni Bianconi che parla di conflitti poco utili per quanto riguarda il tema della giustizia e delle riforme della giustizia, diciamo, in particolare sulle riforme è particolarmente allergico Bianconi. E poi ancora la cronaca, con primo un tentativo di vendere, così si dice, insomma, una serie di file top secret relativi alla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro, i segreti sul boss offerti a Fabrizio Corona, due arresti, indagato il fotografo. E poi abbiamo la morte di Andrea Purgatori, la famiglia IPM, cure sbagliate, esposto contro i medici, da Enna, anzi dalla provincia di Enna, uccisa in strada a colpi di pistola, preso l'ex marito, lei l'aveva denunciato. E ancora dal Veneto, 110 feriti per la grandine come dei sassi, il resto d'Italia invece soffoca, così la prima pagina del Corriere. Passiamo alla prima pagina di Repubblica, che invece predilige altri temi, altri toni. L'impatto dei cambiamenti climatici, emergenza caldo sul lavoro. Repubblica ha deciso di puntare su questo. Non so quanto poi questa modalità contribuisca a migliorare, diciamo, la sensibilizzazione su questi temi. Comunque, emergenza caldo sul lavoro, diciamo, la ministra Calderone, smart working emergenziale, sindacati replicano, cassa integrazione blocco attività oltre i 33 gradi, grandinate disastrose in Veneto con 110 feriti e gravi danni, nel Mediterraneo rischi effetti catastrofici, dice Jeremy Rifkin, economista. E poi il PNRR, terza rata sbloccata, ma slittano 500 milioni per alloggi e studenti. E ancora a centro pagina una foto di persone in partenza dall'aeroporto di Fiumicino. Rincari dei biglietti aerei con aumenti tra il 20 e il 50%, i prezzi alle stelle dell'estate in volo. E poi dagli esteri c'è una lettera di Alexei Vladimirovich Paramonov, che se non vado errato dovrebbe essere il neo ambasciatore russo in Italia, che scrive a Repubblica per dire che sull'Ucraina noi russi siamo pronti a discutere tutti i piani di pace. Beh, fino adesso non è sembrato così, però queste le parole del neo ambasciatore. E poi in realtà non c'è molto altro. E allora dalle colonne di Repubblica possiamo trasferirci a quelle del Manifesto, che titola così: le rate ignoranti. Sullo sfondo una foto delle proteste all'Università La Sapienza di qualche settimana fa contro il caro affitti, gli accampamenti con le tende. Per sbloccare la terza rata del PNRR il governo deve ammettere quello che era già evidente: l'obiettivo di 7.500 nuovi posti letto per gli studenti non è stato raggiunto. Spostati 500 milioni sulla quarta rata, il segnale dell'Unione Europea, non si può cambiare il piano a piacimento. Poi in taglio centrale il caldo benvenuto di Xi Jinping a Kissinger, la visita cinese del ex segretario di Stato ultracentenario. Forse sta anche, diciamo, un po' esagerando l'impatto che il non mi ricordo se a 100 o 101 anni, comunque insomma, ultracentenario Kissinger può avere sulla diplomazia internazionale. Comunque, tant'è, nel frattempo dall'Ucraina terza notte di attacchi a Odessa, bombe russe per affamare Kiev, scrive Sabato Angeri a pagina 9. Anche questa è una, diciamo, modalità che non è sicuramente nuova. C'è Patrick Zaki che torna libero e dice: voglio andare in Italia. Poi il caldo, il 2022 è l'anno più torrido, ma va già peggio. Vedremo che altrove invece non si è d'accordo con questa enunciazione. E ancora calore e lavoro, riders, braccianti edili, il caldo picchia sui salari più bassi, scrive Roberto Ciccarelli. Così la prima pagina del Manifesto. Avvenire, dicevamo, ha un attacco completamente diverso, perché si parla di dipendenze, pandemia, dipendenze, cresce il consumo di droghe al 28% fra i teenagers. un giovane su due da 18 a 24 anni abusa di alcol, aumentano anche il ricorso agli psicofarmaci e il gioco d'azzardo, e c'è allarme per le donne. La relazione al Parlamento dipinge un quadro allarmante aggiornato al 2022. Le tendenze sono di incremento delle condotte a rischio. Poi abbiamo una foto della Fontana di Trevi piena di turisti, c'è troppo turismo, l'Italia ora fa i conti, tutto esaurito anche con il super caldo. Poi vabbè, di Zaki abbiamo detto, il PNRR anche, la rata con detrazione, bocciatura sugli studenti, nessun taglio dice il governo, ma ci sono 500 milioni in meno per il capitolo università. E poi, e questo non l'abbiamo trovato altrove, assalto all'ambasciata svedese a Baghdad, tensione Iraq-Svezia sul Corano bruciato. Così la prima pagina di Avvenire. Messaggero, qui invece i toni sono trionfalistici per il PNRR sbloccata la terza rata, intesa con l'Unione Europea, 500 milioni legati alle residenze universitarie rinviati alla quarta tranche, insomma la mettiamo così in calcio d'angolo. Entro fine anno incasseremo i 35 miliardi, annuncia Palazzo Chigi, sarà rivisto anche l'obiettivo asili. E poi abbiamo Luca Ricolfi che parla dell'esercito ignorato dei bambini scomparsi, oltre il caso Cata. Scrive Ricolfi, è passato un mese e mezzo da quel 10 giugno in cui in circostanze tutt'ora misteriose scompariva Catalei Alvarez, la bambina peruviana che viveva nell'ex hotel Astor di Firenze. L'interesse con cui l'opinione pubblica segue la vicenda è comprensibile, c'è un aspetto tuttavia che non sembra ancora aver attirato l'attenzione che merita, la dimensione quantitativa e qualitativa del fenomeno delle persone scomparse. E poi prosegue con i numeri Ricolfi, che sono numeri davvero impressionanti, perché ci sono dei casi che diventano insomma casi di rilevanza nazionale per ragioni insomma le più varie, ma il numero totale è davvero enorme, al netto del fatto che poi molte delle persone scomparse diciamo scompaiono di loro sponte. Però la questione fondamentale, scrive Ricolfi, è quella relativa al dato delle minori e dei minori, che sono soprattutto stranieri, ma non solo. Nel 2022 i minorenni scomparsi e non ancora ritrovati sono stati più di 10.000, in forte aumento rispetto all'anno precedente. E se anche è vero che la maggior parte delle sparizioni sono volontarie, diciamo anche ammettendo che ci troviamo oltre l'80% di sparizioni volontarie, insomma, rimane un numero di qualche migliaio di ragazzine e ragazzini di cui non si ha più notizie. Così l'editoriale di oggi. Poi abbiamo centropagina per cercare insomma di moderare un po' le questioni, dai minori scomparsi, Harry e Meghan che stanno facendo le prove di separazione, almeno stando al Messaggero. E poi anche qui la notizia dell'arresto di un carabiniere e di un politico locale per diciamo il tentativo di cedere foto e video a Fabrizio Corona relative all'arresto di Matteo Messina Denaro. Infine l'intervista a Raffaele Ranucci, che dice: a Roma serve un manager, Atac e Ama, è ora che entrino i privati. Così la prima pagina del Messaggero. Poi che cos'altro abbiamo di altre prime pagine da raccontare? Vabbè, abbiamo il Domani che apre sul PNRR segnalando la bocciatura sugli studentati. Poi di sicuro da segnalare c'è il Foglio con Luciano Capone che si diverte a notare come Pier Camillo Davigo, che sta vivendo una situazione personale piuttosto complessa, si sia scelto come avvocato un ipergarantista che ha difeso nel corso della sua carriera fra gli altri Cesare Battisti e Renato Vallanzasca. Come cambiano le cose. Da segnalare poi la prima pagina dell'Unità: abbiamo promesso all'Egitto 6 miliardi per dare la caccia ai migranti, si chiede Umberto De Giovannangeli, il patto con Al-Sisi, fotocopia del modello tunisino. E poi Marco Grimaldi parla di quello che succede in Toscana. Pronto moda in Toscana, operai in sciopero, sprangato sindacalista, storie che purtroppo bene conosciamo, ma che insomma raramente arrivano sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, ecco, per cui sicuramente da segnalare con piacere. E poi il Dubbio che apre con un figlio di Robert Kennedy, credo Robert Kennedy Jr. si chiami proprio lui, il democratico novax e complottista che piace alla destra. Beh, certo, uno che dice che il coronavirus è un grande complotto di ebrei e cinesi contro l'America bianca ma anche nera. Insomma, ti credo che piace alla destra un certo tipo di destra. E poi è il grande problema del familismo, ecco, che è internazionale. Poi abbiamo le questioni di casa nostra, la separazione delle carriere riparte in commissione affari costituzionali, avremo il giusto processo, questo è l'annuncio del presidente della commissione. Poi abbiamo la vicenda Zaki, ovviamente interessa moltissimo il Dubbio. Paolo Delgado scrive: con Zaki Meloni segna un altro punto e spiazza la sinistra. Ma segnala il Dubbio anche la vicenda dell'avvocato Mohamed El Bacher, l'avvocato graziato da Al-Sisi, colpevole di difendere i diritti umani. Infine, dalla Calabria, lo sciopero dei penalisti che passa sotto silenzio. In Calabria giustizia anno zero, retate processi show e garanzie ridotte a brandelli. È il metodo Gratteri che adesso ci si prepara a esportare anche altrove. 8:45 minuti primi, con la lettura della prima pagina del Dubbio abbiamo concluso la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo una breve pausa musicale e poi andremo a proseguire con la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. Questo sempre che poi riusciamo a in qualche modo a capire una serie di problemi, come risolverli, ma li risolveremo. Non temete, non soprattutto temiamo. No! Allora, 8 e 48 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Allora, possiamo andare a proseguire la nostra rassegna stampa, la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Così come abbiamo fatto per la per le prime pagine, anche per quanto riguarda gli articoli all'interno, iniziamo con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre con la grazia a Patrick Zaki. Zaki, finalmente la libertà, grazie Italia, sono felice, ho avuto paura che fosse finita, conto di essere a Bologna sabato. Il ricercatore egiziano poi viene intervistato anche dall'inviata del Corriere a Bologna, insomma non può far altro ovviamente che manifestare il proprio sollievo e la propria felicità. Fra l'altro diciamo, ricorda che in Egitto ci sono ancora migliaia di oppositori in cella, spero che per tutti loro ci sia giustizia. È una gioia, dice Zaki, che anche Mohamed al-Bakr, l'avvocato arrestato nel 2019 insieme ad Ala Abdel Fattah, attivista fra i più importanti in Egitto, sia stato graziato. Era il appunto l'avvocato che veniva citato anche dal dubbio. E poi il suo futuro lo aspetta sotto le due torri, farà ricerca qui ma non abbandonerà l'Egitto. La nota politica è di Massimo Franco, che segnala come il successo e come quella la liberazione di Zaki sia un successo che però è già oscurato dallo scontro tra i partiti. E ancora a pagina 5 la telefonata fra Meloni e Al-Sisi, dall'Egitto un gesto di grande importanza, sottolinea la Presidente del Consiglio. E poi il Ministro degli Esteri che rassicura che non c'è stato alcun baratto fra diciamo, il caso Zaki e il caso Regeni, ora serve un passo in avanti anche sul caso Regeni. Decisivo il gioco di squadra fra noi ambasciatori e intelligence. Vabbè, cioè, diciamo, mi pare ci sia da essere purtroppo piuttosto scettici sulla possibilità di un avanzamento per quanto riguarda la vicenda, la tragica vicenda di Giulio Regeni. E poi che cos'altro abbiamo da segnalare? L'altro grande tema del giorno, almeno per il Corriere, è quello relativo al PNRR, allo sblocco della terza rata. Tutti i 35 miliardi entro il 2023, il governo annuncia l'intesa con l'Unione Europea, ma 519 milioni slittano, le opposizioni all'attacco, incapaci le tappe da rispettare. E poi a pagina 9 si parla del confronto Fitto Salvini, Salvini al Ministero è il Ministro delle Infrastrutture, mentre Fitto è il Ministro degli Affari Europei che si occupa proprio direttamente del PNRR, appunto su quali siano i progetti che di fatto non andranno a buon fine. In qualche caso è già noto, per esempio per quanto riguarda gli stadi di Firenze e di Venezia non arriveranno fondi europei, ma insomma la lista sicuramente sarà più lunga di così. Poi abbiamo le cronache, prosegue l'inchiesta sul sulla possibile violenza sessuale operata da Leonardo La Russa, un suo amico, nei confronti di una loro giovanissima amica. Pagina 12, la notte con La Russa Junior e le feste VIP, oltre a Tommy, Tommy sarebbe questo amico della Russa, oltre a Tommy sentiti altri due DJ. Poi altra vicenda di cronaca di segno diverso ma ugualmente da segnalare è quella che riguarda il sindaco di Cecina, il 51enne Samuele Lippi, che è stato fermato con una dose di cocaina, fatto che non costituisce reato, come è ovvio e noto, e che però diciamo ha aperto un dibattito politico e non solo. Consumare cocaina non è un reato, dichiara il sindaco, resto al mio posto, ho sbagliato, ma andare via danneggerebbe la città. Ma più che altro, diciamo, al di là dei danneggiamenti alla città, che può essere una valutazione soggettiva, la questione è quella relativa, diciamo, alla liceità o meno del comportamento. Poi che consumare cocaina faccia male, che non lo si dovrebbe fare, siamo tutti d'accordo. Però diciamo non c'è relazione fra questo e il rivestire una carica pubblica. Comunque, discorsi che andrebbero fatti anche più in generale, ma su cui diciamo la stragrande maggioranza del panorama politico e culturale di questo paese si rifiuta anche solo di nominare. E lunga intervista Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito Popolare Spagnolo e aspirante presidente del Consiglio, si vota dopodomani nello Stato spagnolo, delle elezioni che solo qualche settimana fa sembravano scontate e che adesso invece non lo sono così tanto. I sondaggi, diciamo, gli osservatori ritengono che si possa arrivare a una vittoria del Partito Popolare ma senza la maggioranza dei voti, e probabilmente questa maggioranza per governare potrebbe non arrivare neanche insieme ai voti dell'estrema destra, e quindi insomma ci si aspetta una situazione piuttosto complessa. Il Corriere della Sera, diciamo, va in soccorso del abbastanza grigio leader della destra spagnola, lunga intervista piuttosto embedded in cui Feijóo dice: il mio primo obiettivo è riportare un po' di concordia tra gli spagnoli, viene un po' difficile da credergli visto che l'ultimo anno di campagna elettorale è stato condotto dicendo che in pratica alla Moncloa, nella sede del presidente del Consiglio spagnolo, c'era Satanasso in persona. Però vuole riportare la concordia. Il resto anche Francisco Franco, uno dei suoi obiettivi principali all'epoca era quello di riportare la concordia fra gli spagnoli, concordia definitiva. E poi abbiamo la guerra in Ucraina, navi mini accuse, il fronte del Mar Nero, qui siamo a pagina 16, anche Kiev pronta a colpire i cargo del nemico, in Russia chiesti 20 anni per Navalny e lui ribatte: si sta combattendo un conflitto insensato. Poi c'è un'intervista al segretario del Consiglio Nazionale per la Sicurezza e Difesa ucraino, Oleksiy Danilov, che dice: l'ONU e la Turchia proteggano le rotte commerciali, Mosca è un passo dalla guerra civile. Così la guerra in Ucraina. Poi abbiamo l'Iraq nella pagina successiva, furia in Iraq per il Corano bruciato, assaltata l'ambasciata svedese, crisi tra i due paesi, il governo di Baghdad espelle il rappresentante di Stoccolma, diciamo protagoniste delle violenze, le milizie sciite di Muqtada al-Sadr. E ancora il Corriere racconta della morte di Kevin Michnik, definito il re degli hacker, definito anche il Condor morto all'età di 59 anni. Va detto che dopo una vita d'hacker, questo stando a quello che racconta il Corriere, poi si era ritrovato come grande esperto di cyber sicurezza. E ancora dalla Sicilia, uccide l'ex moglie per strada che seguiva un corso anti-violenza. Han arrestato l'ex marito, che era stato condannato a 8 mesi per atti persecutori, condanna che poi era stata successivamente sospesa. Così la lettura del Corriere. Dal Corriere della Sera, poi le cronache romane come di consueto le leggeremo più tardi. Passiamo a Repubblica. Qui l'apertura è tutta per il caldo, per il gran caldo, per quello che significa. Si apre con le richieste dei sindacati per lo stop al lavoro sopra i 33 gradi e poi si procede con l'intervista all'attivista Jeremy, l'attivista, diciamo, l'economista, poi qui lo definiscono guru degli attivisti ambientali, ma insomma è un economista di un certo peso, criticabilissimo per carità, ma insomma il suo mestiere è quello. Jeremy Rifkin, che dice: non c'è più tempo, l'Italia guidi un patto per salvare il Mediterraneo. Parla del concetto di governance bioregionale, un concetto che sta cominciando a emergere. Su questo in particolare gli Stati Uniti sono precursori, ci sono già 2 bioregioni ben strutturate che mettono insieme stati americani e province canadesi, la Pacific Northwest Economic Region, che comprende diversi stati dall'Idaho all'Oregon, le province canadesi di Alberta, British Columbia, Yukon, e la Great Lakes St. Lawrence, che fornisce il 20% dell'acqua dolce del pianeta e riunisce 8 stati americani e 2 province canadesi. L'idea è di fare qualcosa del genere per quanto riguarda la regione mediterranea. Poi dopo il caldo c'è ovviamente il caso Zaki domani in Italia. Qui molta dell'attenzione è per il ministro degli esteri Tajani, che dichiara: non c'è stato nessuno scambio su Regeni. E poi non allora di nuovo che cosa abbiamo? L'intervista che citavamo in prima pagina al neo ambasciatore russo Paramonov, che dice che non bisogna trascurare la diplomazia, parole sante. E anche qui, anche su Repubblica, ma anche altrove vedremo, si parla delle elezioni spagnole che si tengono dopo domani. In particolare Repubblica se ne va in Spagna: la paura della Catalogna, votiamo anche Sanchez per fermare l'ultradestra, la sinistra pronta a sostenere i socialisti, ma il leader degli indipendentisti Puigdemont non ci sta, sono uguali ai popolari. Poi abbiamo un caso di molestie sessuali in Francia, in particolare negli scavi della cattedrale della Basilica di Saint-Denis, poco a nord di Parigi. Archeologhe molestate, il comune blinda gli scavi a Saint-Denis, battute sessiste rivolte ad alcune studiose, i social della destra accusano gli islamici. E ancora abbiamo, sempre per quanto riguarda vicende di questo, tutte ascrivibili a questo purtroppo macro settore, diciamo così. Nella pagina successiva l'omicidio di Enna, di cui abbiamo parlato anche sul Corriere, e poi alle porte di Roma, nella sede di Anzio della Tevere Remo, un'allieva del circolo di vela stuprata da un maestro, il club ai soci chiede riservatezza. La violenza nella casa di un 23enne, figlio del numero 2 della federazione, l'Elba ha denunciato a 15 anni ed è stata aiutata a fuggire da un coetaneo. Vabbè, queste insomma le allegre notizie che ci arrivano dalla nostra città. Poi nella cronaca di Roma vedremo, insomma, si racconta per filo e per segno questa vicenda, terribile come tutte queste vicende, ma in particolare pare ci sia anche un surplus relativo all'omertà che sarebbe stata, se non imposta, consigliata dalla dirigenza di questo circolo velico. Comunque ne parleremo più tardi. Per quanto riguarda il Repubblica, chiudiamo con il caro voli, di cui tanti si lamentano in questo inizio d'estate, l'estate dei voli record, prezzi alle stelle e ritardi. Ma si viaggia di più, quasi 1000 euro per un Napoli Olbia, biglietti e decolli sono ai livelli più alti della storia, l'effetto della voglia di viaggiare dopo il Covid. Così la Repubblica. A dopo, per quanto riguarda le cronache romane. 9:05 minuti primi in questo venerdì 21 di luglio 2023. Altro breve intermezzo musicale e poi passiamo agli altri quotidiani.
Take your time, no need to hurry. Take it easy, take it easy, take it easy, no need to hurry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want to ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace, just be yourself from off the ground. Take a time, take a time, take a time. No need to hurry, no, no, no. Take it easy, take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. For the road is rough, and don't ever get stuck. Take your time, take it easy, take your time. No need to hurry.
Don't you ever get stuck.
Matteo.
Allora, 9:08, minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la lettura dei quotidiani di oggi. Dalle colonne di Repubblica passiamo a quelle del Manifesto. Allora, il Manifesto, come e altre come Repubblica, diciamo, apre sul gran caldo, in particolare con i dati del 2022, perché si parla della pubblicazione del rapporto clima in Italia nel 2022 da parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambiente. E poi, per quanto riguarda invece l'attualità, particolarmente interessato il Manifesto, diciamo, alle conseguenze del caldo su chi lavora. Quando il calore aumenta la violenza di classe, scrive Roberto Ciccarelli, rider, braccianti, edili e gli altri colpiti più precari con i salari più bassi. E ancora, il confronto al Ministero del Lavoro è stato aggiornato a lunedì, protocolli invece di leggi per i lavoratori è l'anno zero. Così le prime due pagine del Manifesto di oggi. Poi da segnalare abbiamo, per quanto riguarda la vicenda Zaki, l'articolo di Michele Giorgio a pagina 6, in cui ci si interroga su l'atteggiamento di Al-Sisi. La clemenza del Cairo è urgente bisogno di aiuti, scrive Michele Giorgio. Crisi economica e del grano fanno sentire il loro peso, le petromonarchie sono stufe di sostenere senza condizioni il Rais, che allora guarda a Unione Europea e Stati Uniti. A proposito di petromonarchie, ce ne andiamo in Iraq, a pagina 8, voi bruciate il nostro libro, noi vi bruciamo l'ambasciata. Baghdad, sadristi all'assalto e governo iracheno furioso dopo l'annuncio del bis in Svezia. Questo perché è un rifugiato iracheno in Svezia quello che porta avanti questo tipo di iniziative. È il rifugiato Momika, sempre lui, ieri alla fine si è limitato a calpestare il Corano, cosa che è assolutamente legale. Ritorniamo nel Mediterraneo con pescatori siciliani sotto shock dopo essere stati assaltati dai libici, testimonianze dallo sbarco a Siracusa, anche queste, diciamo, non sono purtroppo novità. Gli assalti ai pescherecci cittadini da parte della marina libica non è certo la prima volta che avvengono. In questo caso pare che siano stati effettuati, però, diciamo, oltre al danno, le beffe con una motovedetta donata dall'Italia nell'ambito del memorandum stipulato nel 2017. Poi abbiamo gli Stati Uniti, pagina 7, diritti civili violati, l'accusa contro Trump per il tentato golpe, il procuratore speciale federale indaga l'ex presidente sulla base di uno statuto nato per tutelare il voto degli afroamericani. Poi, sempre dagli Stati Uniti, le dimissioni del rettore di una delle più importanti università degli Stati Uniti e quindi del mondo, la Stanford University in California. A Stanford si dimette il rettore dopo le accuse di frode degli studenti. L'inchiesta, portata avanti da un 18enne Theo Baker, sulle ricerche truccate condotte dal ormai ex rettore Mark Tessier Lavigne. Lo scandalo porta alla ribalta il diffuso problema delle frodi scientifiche, che purtroppo non è confinato solo agli atenei californiani. La guerra in Ucraina, come al solito ne scrive Sabato Angeri, bombe russe per affamare l'Ucraina, terza notte di attacchi al porto di Odessa, prima Mosca prendeva di mira l'export, dice Borrell, ora è passata a distruggere il grano di Kiev. E con questo si concludono le cronache. Nella pagina delle culture però non si può non segnalare la recensione da parte di Claudio Vercelli dell'ultimo libro della storica Antonella Tarpino per Einaudi, Memoranda, una topografia dell'antifascismo. Il fuoco, il senso del volume, scrive Vercelli, è costituito dal confronto fra ciò che resta del passato e il modo in cui è vissuto oggi, una sorta di diario di viaggio nella propria memoria, completamente estraneo a qualsivoglia retorica imperativa sul mai più, sui valori e sulla loro cosiddetta crisi. E ancora abbiamo, sempre a proposito di libri, Arianna di Genova che parla della scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie. E e poi il libro di Antonio Rubbi, fra i responsabili della politica internazionale del PC, dal titolo L'infinito 68, questo a firma di Guido Moltedo. Ultima segnalazione per quanto riguarda il manifesto, il centro sperimentale di cinematografia, la destra brucia le tappe e tenta il colpo di mano, un emendamento nel decreto legge Giubileo cambierebbe l'assetto della fondazione, si diffonde la protesta fra gli studenti, così la lettura del manifesto. Adesso un'occhiata ad Avvenire, Avvenire che come detto in apertura diciamo ha una prima pagina oggi che è abbastanza originale, anche se poi all'interno le prime notizie sono quelle che abbiamo già letto altrove, la liberazione, anzi la grazia per Patrick Zaki. Anche se ne parla a pagina 2, anche se rimangono aperti altri fronti diplomatici e i rettori italiani chiedono chiarezza sia sulla vicenda di Giulio Regeni sia sulla vicenda di Jalali. E Ahmad Reza Jalali, 51enne iraniano naturalizzato svedese, arrestato nell'aprile del 2016 mentre si trovava nel suo paese d'origine su invito dell'Università di Teheran e dell'Università di Shiraz per tenere dei seminari. Un ordine di carcerazione è arrivato direttamente dal Ministero dell'Intelligence e della Sicurezza. Un anno dopo Jalali è stato condannato alla pena capitale dalla Corte Rivoluzionaria dopo un'udienza alla quale era stato impedito al suo avvocato di assistere. L'esecuzione è stata temporaneamente sospesa mentre gli appelli dei suoi legali sono caduti ripetutamente nel vuoto. E insomma sono varie le questioni di cui i rettori italiani chiedono notizia, c'è anche quella di Luca, c'è la vicenda di Luca Attanasio, ma quella di Mario Paciolla e quella di Graziella De Palo. Quindi la guerra in Ucraina, pagina 3, c'è spazio soprattutto per l'accanimento su Navalny, sono stati chiesti altri 20 anni di reclusione, il dissidente in aula punge Putin, la sua guerra è la più stupida del XXI secolo. E poi c'è una divertente ma anche interessante disamina di Giorgio Ferrari su Evgeny Prigozhin, un'analisi dal titolo Prigozhin, le mille facce del compagno di merende. Chi è davvero Evgeny Prigozhin? A quale delle sue tante facce affidarsi per capire quanto e cosa conta nella Russia di Putin? Le circostanze, ammettiamolo, ci disorientano. A cominciare dal triplice giro di volta che Putin è stato costretto a compiere con un personaggio che, come dicono gli inglesi, all'ora di colazione del 24 giugno scorso era di fatto un traditore golpista, all'ora di cena un compagno che sbaglia, il giorno dopo un un fuggiasco alla macchia, visto, o meglio ancora intravisto, in un hotel senza finestre a Minsk. Quindi due o tre giorni più tardi un allegro mattacchione ricevuto da Putin per il tè delle 5, come se una settimana prima non avesse organizzato una marcia su Mosca che aveva tutti i crismi del putsch. Aggiungiamo quell'improvviso concentrarsi di miliziani della Wagner in Bielorussia, almeno 25.000 irriducibili che esplodono in ovazioni alate all'indirizzo di un Prigozhin improvvisamente riemerso dall'oblio, seppur in una caricatura alle repliche in penombra del conradiano colonnello Kurz di Apocalypse Now. Un messaggio video di 6 minuti nel quale l'acciaccato capo della Wagner ricomincia là dove aveva lasciato. Quello che sta accadendo in Ucraina è una vergogna di cui non vogliamo far parte. Potremmo tornare a combattere quando saremo certi di non essere costretti a disonorare noi stessi. Una musica già sentita, con l'unica nota stonata rispetto al passato. Ora Prigozhin si sottrae al conflitto in campo aperto e si limita ad addestrare le forze armate bielorusse perché diventino un modello di efficienza. Dietro la cortina fumogena con cui Prigozhin cela le sue vere intenzioni c'è un patto leonino fra il fondatore della Wagner e Putin. L'uno ha bisogno dell'altro in una simbiosi mutualistica che non è rara nella storia delle autocrazie. Perché se Prigozhin diserta il campo di battaglia ucraino è ben salda la presa della Wagner sugli innumerevoli teatri in cui la compagnia di mercenari dell'ex cuoco di Putin è presente. Dalla Libia all'Eritrea, dal Sudan all'Algeria, dal Mali al Burkina Faso, dal Camerun al Sud Sudan, dalla Guinea Equatoriale alla Repubblica Centrafricana, dal Madagascar al Mozambico e allo Zimbabwe. Tutti i paesi ricchi di risorse naturali di cui Mosca ha bisogno e sulle quali si è sviluppata la forza della Wagner, non solo militare ma economica, ai quali si aggiungono Siria e Venezuela. È lì che la milizia che non fa mai prigionieri agisce da anni per conto del Cremlino, filiazione diretta del GRU, il servizio di spionaggio militare dell'esercito e dell'Africa, il luogo in cui Mosca ha i maggiori interessi strategici e commerciali al di fuori dell'Eurasia e dove non per caso lo stesso Prigozhin ha dichiarato che d'ora in poi convoglieranno i suoi sforzi e i suoi mercenari, quasi una replica su scala dell'età d'oro dei guerriglieri cubani che Castro inviò negli anni 70 nei teatri di guerriglia in Angola, Mozambico, Gaden, Somalia, Tanzania, Congo e Sierra Leone, con altre, però se mi è consentito, modalità e soprattutto obiettivi. L'Africa dunque, il legame più autentico che tiene in piedi la burrascosa liaison fra Putin e il suo mercenario dalle bande nere, una società profittevole e opaca dove il conto delle vite umane è altissimo e ancora più elevato è quello delle royalties che la compagnia di Ventura Wagner procura sia alle casse russe. Insieme agli oligarchi di cui ha perenne bisogno per tenere insieme il suo cerco magico, Prigozhin è il perfetto compagno di merende del quale il presidente russo non può assolutamente fare a meno, così come Prigozhin non può fare a meno del supporto logistico dell'esercito russo che il tanto esegrato Shoigu gli fornisce per consolidare le sue posizioni in Africa. E nel caso non poi così remoto che Prigozhin uscisse davvero di scena, è già pronto il suo erede, Dmitry Utkin, numero 2 della Wagner. Accade anche nelle migliori società per azioni, conclude Giorgio Ferrari. Poi abbiamo il boom del turismo per l'Italia, l'estate del sold out, ma nelle città d'arte il rischio sostenibilità. Ritornano gli stranieri solo ad aprile più 32% rispetto allo scorso anno, superati anche i livelli pre-Covid. Ma con effetti positivi sul PIL, ma non è tutt'oro nei centri storici, più bed and breakfast e meno residenti. La questione, diciamo, è che sicuramente questo è un dato. Altrettanto vero è il dato che lo spopolamento dei centri storici in Italia, almeno al centro-nord, è vicenda vecchia se non vecchissima. Per chi si divertisse si trova per chi si volesse divertire si trova anche abbastanza facilmente in rete. C'è un bel documento, mi pare sia di Italia Nostra, del 1975, per cui facciamo un po' i conti, in cui Italia Nostra dell'epoca, parlando del centro storico di Roma, dice che ormai il centro storico di Roma era svuotato dei suoi antichi abitanti e non sarebbe mai più stato quello che era un tempo, insomma molto prima dei bed and breakfast. E questo vale per i centri storici di Firenze, di Venezia e poi anche quelli del sud, dove il fenomeno è arrivato più tardi ma è ugualmente arrivato. Problemi e questioni complesse a cui ogni tanto si cerca di dare qualche risposta facile che poi difficilmente potrà avere conseguenze effettive. Poi abbiamo il nodo migranti, come lo definisce oggi Avvenire, pagina 7, a Lampedusa numeri record all'hotspot. L'altra strada sono i corridoi umanitari. Il centro d'accoglienza sull'isola ha raggiunto 3.650 presenze al via trasferimenti, ma continuano gli sbarchi. A Fiumicino in arrivo 42 cittadini afghani con Sant'Egidio. L'approdo della Geo Barents a Livorno, minori subito spostati fra Piombino e Taranto. Il sindaco Salvetti: resta un'indecenza caricare sugli autobus questi ragazzi. E ancora, per quanto riguarda i titoli della prima pagina, l'allarme sulle dipendenze, qui siamo a pagina 8, droga, psicofarmaci, alcol, una generazione dipendente. Nella relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze, il balzo shock nei consumi, il 28% dei ragazzi fra 15 e 19 anni fa uso di sostanze illecite, il 78% beve e la metà si ubriaca, quindi bisognerebbe anche capire con quanta frequenza, l'11% assume medicine. E poi c'è sempre il grande rimosso dell'antiproibizionismo, che però appunto non sta lì, da qualche parte nel silenzio. E poi, per quanto riguarda Avvenire, c'è la pagina dedicata alla cultura. Oggi non ci offre grandissimi spunti, molto spazio per le violenze a Baghdad, nuovo sì della Svezia al rogo del Corano, raid dall'ambasciata di Stoccolma in Iraq, il provocatore Sawan Momika voleva dare fuoco al libro sacro di fronte alla sede diplomatica svedese, non ci è riuscito, ma a Baghdad si è scatenata la rivolta, sfociata in una crisi diplomatica senza precedenti. Poi c'è poche righe per un'altra questione terribile che arriva una storia terribile che arriva dall'India, dove due donne di etnia Kuki, in contrasto con gli induisti di un'altra etnia, Metei, sono state violentate e costrette a sfilare nude per un villaggio nello stato del Manipur. La scena, filmata con un telefonino, è stata diffusa sui social. Le violenze nella regione vanno avanti da maggio, violenze sono attacchi nei confronti dell'etnia minoritaria Kuki, periodo a cui risalirebbe il video. Fra l'altro ci sono stati anche almeno tre omicidi proprio in quella giornata. E le notizie di economia che ci parlano di un forte aumento, questo è segnalato dappertutto, un forte aumento dell'occupazione, il lavoro continua a crescere, in 4 mesi più 614.000 contratti, da inizio anno le assunzioni stabili sono cresciute del 30% rispetto al 2022 per effetto delle cosiddette trasformazioni. E mi pare che con questo possiamo concludere anche la lettura di Avvenire. Sono le 9:27 minuti primi, ultima pausa musicale per noi, e poi concludiamo con il Messaggero e soprattutto con le cronache romane. Back when the world was black, rock and beat.
rockin' beat.
Allora ritorniamo in voce e andiamo alla conclusione della nostra rassegna stampa mattutina. Diciamo, fra i quotidiani nazionali mi pare che ci sia rimasto solo il Messaggero da occhieggiare, Messaggero che sembra la versione diciamo cartacea del signor Burns dei Simpson, ecco, per capire un po' l'orizzonte culturale prima che politico in cui si muove. Allora, che cosa c'è da segnalare per quanto riguarda il Messaggero di oggi, almeno nelle pagine nazionali? Beh, insomma, non tantissimo, perché ci sta una lunga intervista a Raffaele Ranucci, imprenditore, poi è stato senatore, ideatore di una lista civica che al momento fa parte della compagine di governo della città. Lunga intervista in cui Ranucci dice sostanzialmente che serve un maxi manager per Roma. sulla scorta di quello che fece all'epoca Letizia Moratti a Milano con Giuseppe e Sala. Lui cita Carlo Fuortes, ma insomma, in buona sostanza diciamo, cita anche, anche se stesso, e poi dice insomma tutte le cose che il Messaggero si vuole sentir dire. Basta occupazioni, e basta tram, anche se oggi diciamo non c'è quel odio generalizzato nei confronti del tram e del trasporto pubblico che è emerso nei giorni scorsi, no alla pedonalizzazione dei fori imperiali, che adesso viene definita ideologica. Chissà che significa questo aggettivo applicato a una strada. Comunque, tant'è. Poi, per quanto riguarda il Messaggero, diciamo, segnaliamo a pagina 9 un'altra grande battaglia, questa di segno diverso, contro l'autonomia differenziata e quindi anche contro i cosiddetti LEP, cioè i livelli minimi da garantire. Autonomia è beffa sui LEP, non servono per la sanità. Il comitato guidato da Sabino Cassese prova ad aggirare il criterio dei livelli minimi. In questo modo la riforma federalista potrebbe partire senza assicurare i fondi. E poi nella sezione dedicata all'economia c'è grande soddisfazione per il vicepresidente della Commissione europea con delega al clima, Frans Timmermans, che lascia dopo 10 anni la sua carica per candidarsi in Olanda. Unione Europea, si dimette Timmermans, era il falco del Green Deal, un malvagio ecologista che peraltro ha fatto diciamo, votare questo regolamento sull'ecologia che ha sfasciato la destra europea molto prima delle elezioni del prossimo anno, che dovrebbero vedere secondo alcuni il trionfo connubio destra più estrema destra. Ma vabbè, il Messaggero la prende molto sportivamente. Esce di scena il rigorista verde di Bruxelles, dalla stretta sulle case a quella su imballaggi, pesticidi e Euro 7. Immagina quindi che il Messaggero diciamo, immagini un mondo pieno di imballaggi dove si ricopre di pesticida anche il geranio di casa propria e le macchine circolano a Euro 2. Va bene, comunque, a parte diciamo, le ironie purtroppo fin troppo facili, possiamo chiudere qui la lettura del Messaggero. E del dubbio, però, prima di passare alle cronache romane, bisogna sicuramente segnalare la grande attenzione che c'è non soltanto nei confronti di Patrick Zaki, ma anche nei confronti di Mohamed El Bakr, che ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa sicuramente conoscono, vale un po' meno diciamo per come dire, la stampa più o meno grande, quindi bene fa il dubbio, come hanno fatto anche altre testate oggi, a ricordare la sua vicenda. In Egitto, scrive Gennaro Grimolizzi, la mano pesante non viene usata solo contro gli esponenti delle organizzazioni impegnate a difendere i diritti umani, a farne le spese sono anche gli avvocati, tra questi Mohamed El Bakr, che ieri è stato graziato con Patrick Zaki dal presidente egiziano Al-Sisi. El Bakr è stato il difensore di Ala Abdel Fattah, uno dei più famosi prigionieri politici egiziani. L'odissea giudiziaria del Bakr è iniziata nel 2019, anno del suo arresto. Nel 2021 la condanna a 4 anni di carcere con l'accusa di aver diffuso notizie false, di aver utilizzato in materie improprie i social media e di aver aderito a un gruppo considerato terroristico dalle autorità egiziane. Subito dopo il provvedimento di clemenza di Al-Sisi nei confronti di Zaki e del Bakr, in tanti hanno commentato la notizia auspicando una fase nuova. Troppa fiducia, forse, a Ossam Behgat, attivista per i diritti umani, ha scritto su Twitter: raccogliamo con favore la notizia della loro grazia e chiediamo l'immediato rilascio di migliaia di persone ancora detenute in Egitto per motivi politici. Già perché sulle sponde del Nilo le opposizioni hanno da tempo vita dura. Nel settembre di 4 anni fa, quando sono iniziati i problemi per l'avvocato El Bakr, sono state arrestate quasi 3.000 persone, compresi un centinaio di bambini, per le proteste antigovernative. Il 2019 può essere considerato anche l'annus horribilis dell'avvocatura egiziana, considerato che ha preso sempre più corpo quel mostro giudiziario che purtroppo infesta altri paesi con deficit democratico. L'assimilazione del difensore al proprio assistito, un'aberrazione giuridica frutto avvelenato dei regimi guidati da generali e criminali. L'avvocato El Bakr è stato arrestato il 29 settembre 2019 mentre rappresentava la difesa a sostegno del blogger egiziano attivista per i diritti umani Alaa Abdel Fattah, protagonista della rivolta del 2011 che costrinse l'ex presidente Mubarak a lasciare l'incarico dopo 3 decenni di potere incontrastato. Dalle aule di tribunale alla prigione egiziana di massima sicurezza di Tora, nota come prigione Scorpion 2, è stato un attimo per El Bakr. Le accuse mosse nei suoi confronti sono state le stesse che hanno riguardato El Fattah. Singolare l'atteggiamento del procuratore, che si limitò a presentare poche traballanti prove contro Alaa Abdel Fattah, facendo poche domande sull'attività dell'organizzazione dei blogger, con la presentazione di un rapporto della National Security Agency, senza che El Bakr potesse consultare la documentazione dell'accusa. El Bakr si è specializzato nella difesa dei diritti umani, ha diretto il centro Adalà per i diritti e le libertà, creato nel 2014 per fornire assistenza legale alle vittime di detenzione arbitraria, in modo particolare gli studenti, cuore e cervello delle proteste di piazza. Laureato in legge nel 2011, ha assistito davanti ai tribunali militari numerose persone arrestate nel corso delle manifestazioni della rivoluzione del 25 gennaio 2011, un attivismo che lo ha indotto ad aderire al movimento Noi Processi Militari per i Civili. In Egitto, infatti, una delle strutture giudiziarie riguarda l'attività dei tribunali militari nel processare i civili. Nel 2018 l'Università inglese di York ha assegnato a El Bakr la Human Rights Defenders Fellowship. All'indomani dell'arresto, Amnesty International, nel chiedere il rilascio immediato e incondizionato, ha considerato El Bakr un prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per il suo lavoro di difensore delle vittime di violazione dei diritti umani. Nel 2019 la rete televisiva Al Jazeera dedicò un approfondimento all'avvocato egiziano. In quell'occasione fu intervistato un altro legale, per ragioni di sicurezza chiese di farsi chiamare con un nome di fantasia, Khaled, il quale raccontò di aver conosciuto Mohamed El Bakr in prigione. I maltrattamenti in carcere erano all'ordine del giorno. Per quasi 4 anni l'avvocato, graziato mercoledì, è stato rinchiuso in una cella con scarsa ventilazione. È stato più volte bendato, spogliato e insultato verbalmente dalle guardie carcerarie, che gli hanno anche impedito di fare la doccia per 9 giorni, di usare acqua pulita e mangiare nella mensa del carcere. Gli abusi ai quali è stato sottoposto dalle autorità egiziane Mohamed El Bakr sono stati provocati dalla difesa incondizionata e coraggiosa dei diritti umani. La grazia concessa 2 giorni fa è uno spiraglio nel muro delle violazioni che continuano a consumarsi in Egitto. Però non bisogna illudersi, non va dimenticato inoltre che negli ultimi 10 anni sono state costruite una ventina di nuove prigioni. Human Rights Watch continua a denunciare l'uso diffuso e sistematico della tortura, inclusi pestaggi, scosse elettriche e stupri all'interno delle carceri egiziane. Violenze che possono essere assimilate a crimini contro l'umanità. È un pensiero terrificante recarsi in tribunale per fare il proprio lavoro, ma avere paura di essere arrestato. Il tutto sapendo esattamente in che tipo di inferno verrai mandato, confessò all'avvocato Khaled nel reportage di Al Jazeera. Chissà se El Bakr ritornerà in tribunale con la stessa grinta di qualche anno fa e con rinnovato entusiasmo, si chiede il dubbio. Detto questo, possiamo concludere con le cronache romane. Allora, cominciamo con il Messaggero, che oggi, diciamo, dopo un periodo di estrema critica nei confronti della giunta comunale, insomma, è più diciamo, si complimenta per il lavoro fatto. Si comincia con l'avvicinamento all'anno santo, con le strade che cambiano look dal centro a Trastevere, la mappa dei cantieri. Intanto parte il restyling, non si può più dire restauro ma si dice restyling, del ponte dell'Industria. Da domenica sera il via alle chiusure. Poi la presentazione del progetto del Museo della Scienza. Il polo sarà realizzato al Flaminio Dadat Studio, i padiglioni all'interno di un'area verde coperta, l'inaugurazione entro il 2027. E ancora a Ostia riaprono i chioschi, tolti i sigilli ai cinque stabilimenti, ai cinque stabilimenti sequestrati dalla finanza a Castel Porziano, che riapriranno entro fine luglio. E poi hanno rubato la macchina a Christian De Sica, però poi per sua fortuna l'ha ritrovata. E nella zona di Villa Gordiani non è la prima volta che questo accade, un raid nei confronti di un mini market gestito da un giovane bengalese. 8 giovanissimi italiani hanno picchiato a sangue un commerciante in via della Serenissima. Mi pare che poi non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura delle cronache romane del Messaggero. Cronaca romana di Repubblica. Qui abbiamo, come anche nell'edizione nazionale, il gran caldo, con i blackout e soprattutto con le note ufficiali della Pisana, che impongono a chi entra negli uffici regionali pantaloni lunghi e niente infradito. Poi c'è questa vicenda di stupro, di supposta violenza sessuale all'interno di un circolo della filiale di Anzio, di un circolo romano. Circolo Tevereremo, silenzio dopo lo stupro, il buon nome del circolo è a rischio. Beh, ti credo. Porte chiuse nello storico club frequentato da politici e professionisti, dove la notizia della violenza di Anzio si è diffusa in una chat. Dopo la denuncia, aperta un'inchiesta, i 900 iscritti invitati alla riservatezza. E poi anche qui il Museo delle Scienze che aprirà al Flaminio. E poi mi pare basta per quanto riguarda anche la lettura della cronaca romana della Repubblica. Chiudiamo con le cronache romane del Corriere, che ci dicono che non ci sono taxi, ma a Roma è boom dello sharing. Di cosa, vi chiederete voi e mi chiedo anch'io. Ma un po' di tutto, monopattini, bike, insomma, l'importante è fare sharing, ci dice il Corriere. E poi anche qui grande spazio per il Museo della Scienza. In effetti il progetto, che è un progetto esecutivo, è un progetto davvero molto grosso, mentre per quanto riguarda un altro progetto molto grosso, ma di tutt'altra natura, ad agosto bandita la gara per il termovalorizzatore, leggiamo a pagina 7. Dopo il sì del TAR si accelera per inaugurare tutto nell'estate del 2026. Bene, con questo possiamo dichiarare conclusa la lettura delle cronache romane e conclusa anche la lettura della rassegna stampa di questa mattina, quando si sono fatte le 9:47 minuti primi. Chiudiamo qui, dunque, brevissima pausa musicale e poi torniamo fra poco per vedere che cosa ci aspetta nel corso del proseguimento della mattinata.